il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Da oggi alle Camere il preventivo 2024 e un disavanzo da mezzo miliardo di franchi. Attesa generosità nei confronti dei contadini sui pagamenti diretti. La fiducia della delegazione svizzera alla Conferenza delle Nazioni Unite sul clima di Dubai. Alla fine verranno raggiunti dei risultati. Israele intensifica le operazioni militari nel sud della striscia di Gaza. Una possibile prossima fase è l'allagamento dei tunnel di Hamas. Le prime esperienze pratiche, i primi dubbi che emergono, così quasi un terzo degli studenti in medicina pensa di abbandonare la formazione. In Italia oggi è giornata di sciopero per tutti gli operatori del sistema sanitario. Nelle prossime 24 ore garantiti soltanto i servizi pubblici essenziali. È uno dei temi importanti della sessione parlamentare apertasi ieri a Berna. Prima Camera a trattarlo questa mattina è il Consiglio degli Stati. Giovedì sarà la volta del Nazionale, ma l'esercizio potrebbe estendersi lungo tutte e tre le settimane di dibattiti. Parliamo del preventivo 2024 della Confederazione, delle prospettive finanziarie fino al 2027. Molti sacrifici previsti, ma anche, per così dire, qualche bonus. E a sorridere potrebbero essere i contadini. A scapito di chi o cosa, sentiamo il corrispondente Giampaolo Driussi.
Mezzo miliardo di franchi è il deficit preventivato dal Consiglio federale per l'anno prossimo che le Camere si apprestano a confermare. Per arrivarci ci è voluta una manovra di risparmio da 2 miliardi in tagli lineari, questa è la cattiva notizia, mentre quella buona è che si è riusciti a rientrare nei paletti di legge che impediscono di indebitarsi troppo. In realtà c'è ancora un piccolo margine di manovra pari a 18 milioni di franchi che da una parte o dall'altra si cercherà di sfruttare, ma a far discutere come sempre saranno i settori che verranno più o meno colpiti. Quello dell'agricoltura potrebbe per esempio sfuggire ai tagli nei pagamenti diretti, completamente, e sarebbero 55 milioni, o parzialmente.
L'agricoltura negli ultimi anni è stato l'unico settore che non ha visto una crescita dei suoi fondi. Va poi detto che i pagamenti diretti sono il reddito delle famiglie contadine, o parte del reddito, e quindi si sarebbero chieste a queste famiglie 1.300 franchi all'anno come sacrificio, e ci sembrava assolutamente troppo.
Alex Farinelli, PLR, Commissione Finanze del Nazionale. Il suo approccio è condiviso dal centrodestra di entrambe le Camere, più articolato il discorso su dove compensare questi soldi. 30 milioni potrebbero essere risparmiati negli indennizzi ai cantoni per l'aiuto sociale ai richiedenti asilo, altri 25 azzerando il versamento per la politica regionale. Ed è qui che il centrodestra sembra un po' sfaldarsi.
In questo caso si tratta di un fondo che è alimentato con dei versamenti annuali e si è visto che questo fondo è ampiamente sovrarotato rispetto alle sue necessità.
È qualcosa di molto importante per i cantoni di montagna e io sono contrario a questo taglio, anche perché nei mesi scorsi si è già deciso di risparmiare in questo settore, ribatte il consigliere agli stati del centro, Beat Rieder. Da qualche parte ci sarà sempre qualche caso di rigore da salvaguardare. L'importante è che ci si attenga al freno all'indebitamento.
La cronaca giudiziaria ticinese, quello avvenuto in via Vallemaggia sul Duno 2 anni fa, fu tentato assassinio. È la conclusione del giudice Siro Quadri. Altri dettagli con Cristian Gilardoni.
17 anni da scontare in un istituto chiuso per adulti per curare la sua malattia. È questa la pena inflitta al 22enne che è stato condannato per tentato assassinio, che è solo tentato unicamente per alcuni fortunati eventi, e una serie di altri reati. Il giudice Siro Quadri ha giudicato molto grave l'agire del sangallese e ha spiegato nel dettaglio la differenza tra assassinio e omicidio per sottolineare come l'agire dell'imputato sia stato privo di scrupoli, abbia seguito ragionamenti perversi e sia stato spinto da un movente odioso, la vendetta. È anche stato messo l'accento su come sia stato seguito un piano dettagliato all'insegna della violenza. Imputato che già durante la sua relazione ha manipolato la vittima e che dopo l'accaduto non ha collaborato con le forze dell'ordine, cercando invece di intralciarne il lavoro. Il giudice non è quindi stato convinto dalla difesa, che ha chiesto un massimo di 8 anni, definendo lo sparo accidentale e facendo leva sulle turbe psichiche dell'imputato. La perizia ha però definito il giovane comunque capace di intendere e volere, e i suoi disturbi comportano solo una lieve imputabilità scemata. È quindi stata confermata la tesi del procuratore pubblico, che aveva detto che il 22enne voleva ucciderla e che è una mera coincidenza che non sia accaduto. Ricordo che nei confronti del giovane la giustizia aveva già emanato un divieto di avvicinarsi o di contattare la donna ed erano pendenti i procedimenti penali. Eppure, il 21 ottobre del 2021 si era presentato a casa della ragazza armato, aveva atteso per 3 ore di incontrare l'ex compagna, che in quel momento era in compagnia del nuovo amico, li aveva presi in ostaggio ammanettandoli e minacciandoli e infine le aveva sparato alla schiena mentre lei cercava di scappare.
Prosegue la COP28, la conferenza sul clima in corso negli Emirati Arabi Uniti ed entrata in una fase decisiva. Ieri la delegazione svizzera ha fatto il punto della situazione dopo 5 giorni di lavori. Sentiamo il contributo da Dubai di Antonio Piemontese.
La delegazione svizzera resta ottimista sull'esito finale del meeting. La COP28 è iniziata bene, dice Felix Bertli, il nuovo ambasciatore svizzero per il clima. Sono state prese importanti decisioni già il primo giorno e queste buone notizie ci danno la forza di affrontare gli altri. La Svizzera sostiene fortemente, ha ripreso Felix Bertli, il messaggio che il futuro si basa sulle rinnovabili e non sull'energia fossile. L'ambasciatore ha fornito anche le tempistiche del cosiddetto phase-out. L'obiettivo è il ritiro da tutte le fonti fossili entro il 2050 e quello dal carbone entro il 2040. Con i giornalisti il negoziatore ha parlato anche di nucleare, sottolineando che la Svizzera non ha firmato la proposta di triplicare il ricorso all'atomo. Quale sarà quindi l'esito finale di COP28? Sono convinto che alla fine delle decisioni verranno prese, ha concluso Felix Bertli. E per noi l'importante è che ci permettano di agire in quanto comunità internazionale e fare di più per proteggere il clima.
L'offensiva israeliana nel sud di Gaza è andata avanti per tutta la notte, in particolare a Khan Yunis. I palestinesi riferiscono di decine di morti e feriti nei bombardamenti aerei. Secondo il Wall Street Journal, Israele potrebbe allagare le gallerie sotterranee per costringere alla resa Hamas, che questa mattina ha lanciato altri razzi. I dettagli da Gerusalemme con Michele Giorgio.
Khan Yunis vive le sue ore più difficili sotto una delle ondate di attacchi aerei israeliani più dure dall'inizio della guerra. Ieri e la scorsa notte sono stati presi di mira diversi quartieri orientali della città, probabile teatro principale dell'offensiva di terra di Israele nel sud di Gaza, offensiva scattata solo in parte mentre decine di carri armati e mezzi blindati prendono posizione a Carrara e sulla superstrada Salah Eddin. I mezzi di soccorso la scorsa notte hanno avuto difficoltà a raggiungere le aree colpite a Khan Yunis e Rafah, e la mezzaluna rossa afferma di aver perduto i contatti con il suo personale a causa dei bombardamenti che hanno interrotto le linee telefoniche ed internet. Il Ministero della Sanità a Gaza parla di centinaia di morti solo in questi ultimi giorni, in maggioranza donne e bambini. Anche oggi si prevede la fuga da Khan Yunis di migliaia di abitanti. Le agenzie umanitarie sottolineano che a Gaza al momento non c'è alcun punto sicuro per i civili. I comandi israeliani ritengono che in gallerie sotterranee tra Khan Yunis e Rafah si nasconda il capo di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar, e si trovino gli oltre 100 ostaggi rimasti nelle mani del movimento islamico quando venerdì scorso è saltata la tregua. Gallerie che in parte, secondo il Wall Street Journal, Israele potrebbe allagare con migliaia di metri cubi d'acqua di mare per costringere alla resa Hamas, che da parte sua ha lanciato razzi anche questa mattina e combatte ancora nelle strade di Gaza. Oggi sono stati comunicati i nomi di altri 2 soldati israeliani uccisi.
E ieri al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite si è tenuta una sessione speciale voluta dalla missione israeliana per denunciare le violenze sessuali commesse dai miliziani di Hamas il 7 ottobre. Da un paio di giorni in Israele si denuncia il silenzio delle organizzazioni internazionali per le questioni femminili sugli stupri di cui sono state vittime le donne dei kibbutz e del festival musicale presi d'assalto. Quasi un terzo degli aspiranti medici mette in dubbio la scelta di continuare gli studi dopo la prima esperienza pratica. È quanto emerge da un sondaggio svolto dall'Associazione Svizzera degli Studenti in Medicina. Sofia Stroppini.
Quando dalla teoria si passa alla pratica, sorgono le prime titubanze. L'interesse per la medicina rimane alto, gli aspiranti medici scelgono questo percorso per lo stretto contatto con i pazienti. Ma quando scendono sul campo c'è una battuta d'arresto. Se il 31% ne esce ancora più convinto, il 34% inizia a nutrire dei dubbi. Caterina Rossetti, che ha appena terminato gli studi di base.
Chiaramente ti rendi conto che le tue 50 ore su carta, sì, su carta sono 50, se ti va bene sono 50, nella pratica sono più spesso 60, 70, 80, dipende dove lavori. Fisicamente stancante, intellettualmente stancante, arrivare ancora a prendere decisioni così a fine giornata, e poi appunto tu passi veramente una gran parte della tua giornata a fare carta.
Una questione preoccupante, secondo l'Associazione Medici Assistenti e Capi Clinica. Il presidente della sezione di Ticino, Davide Giunzioni.
Mi sembra che quello che accusano gli studenti, pur non avendo ancora iniziato a fare i medici, sia il problema che poi noi vediamo nei giovani medici assistenti e capi clinica, dove la professione spesso diventa poco sostenibile per le condizioni di lavoro, gli orari di lavoro e per la poca flessibilità anche dei modelli attuali. Non penso che i futuri medici, gli studenti, pensino di abbandonare perché scoprono che la medicina di colpo non gli piace. Non è quello il problema.
Davide Giunzioni suggerisce infine di rafforzare ulteriormente il rapporto tra dottore e paziente e ridurre i compiti più amministrativi.
In Italia medici, infermieri e dirigenti sanitari hanno indetto uno sciopero nazionale di 24 ore. Protestano contro i tagli delle pensioni previsti dal governo, gli stipendi al palo e la carenza di personale. Saranno garantiti soltanto i servizi pubblici essenziali. Da Roma, Anna Valenti.
Emergenze, pronto soccorso, terapie intensive, unità coronariche, assistenza ai malati oncologici, interventi chirurgici impossibili da rinviare. Sono i soli servizi sanitari garantiti oggi in Italia. Incroceranno le braccia non solo i medici, le ostetriche, anche gli infermieri, i dirigenti e altri operatori sanitari. Nel mirino le politiche del governo in tema di sanità e le misure inserite nella legge di bilancio, a partire dai finanziamenti insufficienti per sostenere il sistema sanitario nazionale, al taglio delle pensioni dei medici generato dal nuovo meccanismo di calcolo della conversione dei contributi versati tra anni 80 e 90, che tocca circa 50.000 camici bianchi. Ma protestano anche per il mancato adeguamento dello stipendio, che avrebbe aiutato un pochino a contrastare l'esodo di personale sanitario dal pubblico al settore privato e la fuga verso l'estero. Un altro punto di contrasto e preoccupazione per gli operatori sanitari sono le mancate assunzioni. Stando ai dati dell'Ordine degli Infermieri, mancano almeno 65.000 unità. Solo quest'anno ne andranno in pensione 6.000 e solo una piccola parte verrà sostituita. Tra 10 anni lasceranno poi il mondo del lavoro 127.000 infermieri. Cronica carenza anche dei medici. Oggi in Italia ne mancano 15.000. Il personale preso da Argentina e India negli ultimi 6 mesi non basta ad arginare il buco. Lo sciopero di oggi vuole essere anche una forma di lotta per salvaguardare e difendere il sistema sanitario nazionale, che secondo i sindacati di categoria continua ad essere depotenziato.
Lottare contro l'immigrazione illegale, ma contenere quella legale. Il Regno Unito ritiene di avere troppi lavoratori stranieri e il loro numero va limitato. Per questo ha presentato un piano che ci illustra ora da Londra Giancarlo Ciccone.
È il piano più implacabile contro l'immigrazione nella storia britannica del dopoguerra. Immigrazione illegale questa volta, che l'anno scorso ha portato in Gran Bretagna ben 745.000 persone. È come se una città intera fosse atterrata da un altro pianeta in territorio britannico. Insostenibile, dice il governo Sunak. Ed ecco il nuovo piano anti-immigrazione presentato ieri in Parlamento. Aumento del salario minimo per assumere lavoratori dall'estero ad un equivalente di 42.673 franchi svizzeri, il doppio del massimo precedente. Poi divieto di portare familiari per i lavoratori nel settore sanitario e assistenziale, badanti comprese. Restrizioni anche nei lavori più umili, quelli che gli inglesi non vogliono fare. E infine, nemmeno gli studenti stranieri nelle università britanniche potranno portarsi familiari. È un piano questo spinto dalla destra conservatrice e dallo spettro di Farage, il padre della Brexit, che ora fa tremare Sunak dopo aver messo alle corde Cameron anni fa, inducendolo al referendum. I conservatori, riducendo l'immigrazione, vogliono diminuire la concorrenza dei lavoratori stranieri a basso prezzo. E poi c'è il problema dei clandestini attraverso la Manica, che il premier Sunak vuole risolvere nelle prossime settimane con il piano Ruanda. Riacquisteremo il controllo dei confini con la Brexit, avevano detto i conservatori. Ora, secondo l'Independent, i confini britannici sono un vero colabrodo.
E con questo è tutto per il Radiogiornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto.